dalla fede alla fedeltà, passando attraverso la crisi come opportunità. Amici, voi sapete che nel 1870 ci fu la dichiarazione che il Papa è infallibile, cioè quando parla come vescovo della Chiesa universale, con l'obbligo per tutti i credenti di accettare una verità di fede, a questo punto è infallibile. Sarebbe interessante fare un dialogo e domandarvi: quante volte negli ultimi 200 anni il Papa si è dichiarato infallibile? Qualcuno ha qualche idea? In 200 anni, quante volte il Papa ha parlato infallibilmente? E cadde un silenzio di tomba sull'uditorio. Due volte. Non si è sprecato tantene in 200 anni, due volte. E questo è importante perché molte volte ci attaccano da tante parti per dire: uff, Roma, voi cattolici avete il Papa che quando starnute o starnutisce, non so come si dice in italiano, è infallibile. No, due volte in 200 anni. E posso sapere da voi quali sono state le dichiarazioni infallibili? Don Vittorio, di nuovo silenzio sulla platea. Perlomeno è un silenzio imbarazzato. Sono contento di mettervi in crisi, perché almeno capite che la crisi è un'opportunità. Dire: mamma mia, sono conciato talmente male che non so neanche le cose più elementari della fede. Vi perdono perché sono immenso di bontà e d'amore. Due volte e tutte e due le volte sulla Madonna, Immacolata Concezione, adesso dicono di sì, Immacolata Concezione, e l'altra? No, proprio concetti male, eh? Immacolata Concezione e Assunta in Cielo. Ma uno potrebbe dire: ma era il caso di chiamare tutti i vescovi a concilio per dire: tu Papa sei infallibile se ti pronunci due volte e tutte e due volte sulla Madonna? No, è bellissimo. Sapete perché? Perché tutte le cose belle che la Chiesa dice di Maria si dicono di ciascuno di noi. Perché pensate a questi due dogmi: Immacolata Concezione, cosa vuol dire? Che nel piano eterno anche noi eravamo concepiti immacolati. Nel piano eterno siamo stati pensati da Dio come puri, belli, santi, immacolati. Lui, Dio, che scrive il nostro nome sul palmo della mano, tatuato il nome, Dio tante mani, quante sono gli uomini, no? Ha tatuato il mio nome sul palmo della sua mano, mi ama di un amore infinito, vuole che io sia santo e immacolato al suo cospetto nell'amore. Questo di Immacolata. E cosa vuol dire Maria Assunta in Cielo? Che il nostro destino è il cielo, con questo corpo. E cos'è il corpo? Il corpo è relazione, la gioia della comunicazione, la gioia d'amare, la gioia di fare l'amore. Per voi coppie, se lo fate bene, troverete tutto l'amore che avete fatto lassù in cielo. Vuol dire tutte le cose positive vivranno eterne in cielo. Ripeto il concetto: quello che dicono di Maria si dice di ciascuno di noi. E in che cosa consiste la sua grandezza? Ce l'ha detto molto bene la sua parente Elisabetta: beata te perché hai creduto, non perché sei stata scelta dall'eternità, non perché sei la madre di Cristo, non perché sarai assunta in cielo. No, tu sei benedetta, tu sei grande perché hai creduto. E non vorrei, amici, che voi pensaste che fu facile per lei credere. In certo qual modo è più facile per noi dopo 2000 anni che per lei. Questa ragazzina di 13 anni, tale era l'età quando l'angelo venne da lei, questa ragazzina di 13 anni che ha avuto questa visione sconvolgente. Che tipo di visione? Oh, noi quando facciamo le pitture, no? Mettiamo Maria inginocchiata con le mani giunte, l'angelo che viene sempre da destra con tante di ali. Io so che voi siete santi, puri, immacolati, perfetti. So che siete più santi di me, ci vuol poco ad esserlo. Ma alzi la mano chi di voi ha visto un angelo? Neanche le suore? Gli angeli ci sono. Certo che ci sono gli angeli, ma non si vedono. La parola angelo, angello, vuol dire voce. Che cosa ha visto la Madonna? Niente! Non scandalizzatevi. La Madonna ha visto niente. È stata una voce interiore, è stata... Guardate, quando noi comprendiamo una cosa, che magari è un po' difficile, cos'è che diciamo? Ah, ho visto! Non vi capita a voi. Comprendete una cosa? Ho visto, cioè, si vede con gli occhi interiori, ma esteriormente? E l'angelo, che proposta le faceva? Di sconvolgere tutta la sua vita. Voleva sposarsi, fare l'amore con un uomo, ed era giusto farlo così come fate voi coppie, avere magari 120 bambini o 12, non so, dipende, e invece l'angelo che viene a dire no. Dall'eternità sei scelta, però è col dialogo, dipende da te, niente è imposto. Vuoi tu essere la madre del Salvatore? Un Salvatore che ci salverà con la croce, e lei che dovrà essere la madre del crocifisso, la madre del pazzo, perché lo dice chiaramente San Marco, lo dice chiaramente, i suoi parenti pensavano che Gesù fosse pazzo. La madre che avrebbe avuto quelle sette spade nel suo cuore, cioè tanto dolore. L'angelo dice, vuoi tu in dialogo? Non gliel'ha imposto. E lei, la donna del sì, sia fatta la tua volontà. Non vede chiaramente, ma capisce che Dio la chiama. Si fida. Fa il salto. Accetta. E sarà sempre fedele per tutta la vita a quel sì che ha pronunciato. Subito dopo cosa capita? Se Maria fosse rimasta nel suo paese, col lievitare del ventre, sarebbe stata lapidata. Non poteva andare a dire, guarda che è opera dello Spirito Santo quello che c'è. L'avrebbero lapidata. Ecco che scappa, si nasconde, va a Ain Karin dalla sua cugina Elisabetta, si nasconde per non essere lapidata e continua a credere. E viene il Natale. Ecco, voi fate il presepio evidentemente, no? Dappertutto, in tutte le case. E sul presepio metterete tantissimi angeli che svolazzano e dicono gloria in cielo e pace in terra, gloria e pace, pace e gloria. Bene, in realtà che cos'è che Maria ha visto? Ha visto tante porte che si chiudevano. Deve dare a luce il figlio suo. Nessuno la accoglie e lei va a generare il figlio suo in una grotta fuori dalla città, sola. Lo dice chiaramente San Luca, nessuno credesse una mano, sola, tanto è vero che dice il testo, avvolse suo figlio, lei stessa, nei panni e continua a credere. Che cosa capita dopo? Erode vuole ammazzare i contemporanei di Cristo. Che cosa fa Maria? Prende suo figlio e scappa, va in Egitto. Voi della Sicilia, ditemi come sono accettati gli africani da noi. Posso avere una risposta? Altro che di Firenze. Guarda al nord. Quanti problemi. Non devo fare un discorso politico, ma lo conoscete molto bene. Il diverso dà fastidio. chi ha un colore della pelle diverso dà fastidio, chi viene da un altro paese dà fastidio. E lei, Maria, per 3 anni se ne sta in Egitto, trangugiando bocconi amari. E pensate quando Maria sta scappando in Egitto col figlio suo tra le braccia, lo guarda, sì, sei figlio di Dio, ma Gesù, per colpa tua che cos'è che sta capitando? Per colpa tua Erode ha ammazzato i bambini dai 2 anni in giù. E poteva essere contenta lei, pensando a tutte queste cose, e lei continua a credere. E Gesù diventa grande, a 12 anni, è come quando si fa la cresima, lo porta al Tempio e lo perde per 3 giorni. Amici, 3 vuol dire totalmente nella Bibbia, lo perde totalmente. E pensate i 3 giorni in cui starà nel sepolcro, lo perde. Se voi aveste dei bambini che li perdete per 3 ore, 3 giorni, quando lo trova, figlio, non capisco. Perché? Perché hai fatto questo? Non capisco, spiegamelo. Tuo padre e io, dolenti, ti cercavamo. E lui, come tutti gli adolescenti, no? C'è mai un adolescente che ne imbrocchi una nella vita? C'è un adolescente che non fa sputare sangue su papà? Anche tu, Gesù. Non poteva dire a papà e a mamma, guarda, sto 3 giorni nella casa del padre. No, non glielo dici, gli fa star male. E quando li trova? Perché mi cercavate? Io devo curare le cose di mio padre. San Luca scrive, Maria non comprese, ma fu grande, continuò a credere, conservava nel suo cuore tutte queste cose. E Gesù arriva a 30 anni, ma amici, vi rendete conto cosa vuol dire? Lui che è il Verbo di Dio, lui che è la parola dell'Altissimo, lui, venuto per salvare il mondo, per 30 anni fa silenzio. E arriva a 16 anni, a 16 anni gli ebrei si sposano. Non era concepibile il celibato, tant'è vero che nel Talmud, il libro sacro degli ebrei, si dice se uno non si sposa e non procrea è un maledetto ed è simile a un omicida. Pochissimi erano coloro che osservavano il celibato. E la Madonna che lo guarda a 16 anni, 16, 20, 25, non si decide a sposarsi, come certi giovani di oggi che non vanno mai fuori di casa neanche a bestemmiare. Sono lì, non si sposano, non fanno niente. E la Madonna guarda e tace e continua a credere. Ed ecco che arriva Cana. Ecco, voi che celebrate l'anniversario del matrimonio, state a sentire. Cana è un momento fondamentale. Gesù è presente là dove una coppia si sposa. È presente nell'amore, vuole essere lui a mettere assieme marito e moglie. Una presenza tra i due. Ma cosa capita? Oh, non so. Probabilmente sapete che molte volte, no, non molte volte, i matrimoni erano combinati, non erano gli sposi che si sceglievano, e il matrimonio consisteva nel alzare il velo. Immaginatevi che, anzi faccio, guardatemi, la sposa arrivava coperta, il matrimonio consisteva nel far così, guardate, alza il velo, e probabilmente quello là, lo sposo alza e vede, ma dove c'è la brutta? Non era forse nelle sue aspettative? E il morale va a terra. Beh, adesso ho sto scherzato un pochettino, mettetela come volete voi. La Madonna si accorge che quei due non erano contenti. Una piccolissima parentesi, amici, se avete degli amici in crisi, accorgetevi subito, non quando è tardi, ma accorgetevi anche tra di voi, marito e moglie, quando uno o l'altro è in crisi, non aspettare, parlare, dire ho bisogno di te, il mio cuore sta per essere infedele, ho bisogno d'aiuto, parlare, quando la crisi esplode è troppo tardi, ecco la Madonna che si accorge: Gesù, 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 guarda quelli lì, si sono appena sposati e sono in crisi. E lei, la Madonna, fa tu il miracolo, dice. Fare il miracolo voleva dire anticipare la morte. La Madonna sa questo. E non è bello per una mamma mandare alla morte il figlio suo. Sa questo. E dice ai servi: fate tutto quello che vi dirà. Sì, è salvata la gioia degli sposi, dei commensali. Cristo anticipa la morte. Maria sa e continua a credere. E poi Gesù comincia a fare miracoli. E una volta la Madonna e suo figlio, no? Vuol vederlo. La Madonna vuol vedere Gesù. E un discepolo dice: Gesù, Gesù, c'è tua mamma. E sapete benissimo la risposta di Gesù: chi è mia madre? Se Don Vittorio dicesse a sua mamma che è lì, la mamma vuol vedere il suo figlio, ne avrebbe di, a parte che lei lo vede anche fin troppo, ma suppone che la mamma voglia vedere il suo figlio. E io dico: mamma, o no, c'è Vittorio, Vittorio, c'è tua mamma che vuol vedersi. E lui dice: chi è mia madre? Lei sarebbe contenta? Neanche un po'. Madonna manda giù il rospo e continua a credere. E ecco quella volta in cui Gesù stava parlando bene, no? Una donna si è innamorata e dice: oh, beato il grembe che hai portato, beate le mammelle che tu hai succhiato. Gesù di nuovo dice: ma va, beato piuttosto quello che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Ed arriviamo all'apice. Gesù sulla croce muore. Un Dio morto non sa di bestemmia? Staccano Cristo dalla croce, glielo mettono morto tra le braccia. Maria contempla la pietà, Maria contempla il figlio suo e si sarà domandato: ma è Dio? Se è Dio, perché è morto? E lei continua a credere. Ecco, amici, la sua grandezza. Ha creduto. Per questo ha meritato la benedizione di Elisabetta. Beata te che hai creduto. La benedizione nostra, tutte le generazioni mi diranno beata. Perché? Perché? Perché ha creduto. Amici, oggi la Chiesa ci mette Maria come modello. Oggi ve la presento a voi, coppie, come modello di una fede che diventa fedeltà. Maria, appunto perché ha creduto, corre verso Elisabetta e la aiuta. Maria, appunto perché ha creduto, corre verso l'umanità e diventa nostra madre. Maria rimane fedele a un Dio che non vede e non sente. Rimane fedele a un'umanità che la bestemmia e la ignora. Questo per le coppie deve essere il paradigma. Le coppie che stanno unito, se hanno una fede, se c'è un Dio in mezzo a loro. Perché tanti matrimoni vanno a monte? Perché nel paese di mia madre, Udine, 47% delle coppie si separano, 47%, sono un disastro. Voi qui in Sicilia siete più fortunati, ma se continuate così ci arriverete anche voi. Se non c'è Dio in mezzo a voi, se il divino non è palpabile, ecco perché l'ultima volta che venni, e tutte le volte faccio altrettanto, dico almeno una pagina del Vangelo assieme, pregare assieme in famiglia, fare il segno della croce prima di mangiare, mettere Dio al primo posto, ricordandosi, amici, ricordandosi questa frase che per la Bibbia, sapete cosa vuol dire essere adulteri? Sapete il primo senso di adulterio? Il primo senso non è andare con uno sposato o con una sposata. Il primo senso di adulterio è mettere Dio al secondo posto. Se Dio non è al centro della mia esistenza, sono un adultero. Se Dio non è palpabile e respirabile nella coppia, di fronte alla crisi, di fronte alla difficoltà, la coppia scoppia, non rimane più niente, e col disastro enorme che capita dopo per i figli, che diventano un pacco postale tra papà e mamma e nonni, 3 giorni a me, 3 giorni a te, 2 giorni al diavolo. Che disgrazia le famiglie. E ricordatevi che è una disgrazia anche quando i figli sono abbastanza grandi. Qualcuno dice, aspetto dopo i 16, 18, 21 anni. È sempre una disgrazia il matrimonio che va male. Sempre! È una ferita. E perché tanti giovani hanno paura a sposarsi? Che esempio danno i grandi? O litigano, 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 oppure addirittura si separano. Questo perché? Perché sopraggiungere delle varie crisi, anziché parlare, anziché confrontarsi con maestri di vita, anziché pregare e ritirarsi un po' nel silenzio per capire che cosa vuole Dio da me, si manda giù rospi per un po' di tempo e quando la crisi è grossa non c'è più niente che tenga. La crisi come opportunità. Vi leggo poche frasi di Einstein, Albert Einstein, questo grandissimo genio. Guardate cosa diceva sulla crisi. Sono parole talmente belle che sembrano fatte per il nostro tempo, sia nel campo economico che nel campo morale. Ascoltate. Non possiamo pretendere che le cose cambino se noi continuiamo a fare le stesse cose. Ci abituiamo del marito, ci abituiamo dalla moglie e andiamo avanti sempre facendo le stesse cose finché tutto scoppia. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta al progresso. La parola crisi vuol dire crino, giudico, valuto, penso, sono in crisi, benissimo, devo capire perché questa crisi, me la manda il Signore, perché? È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. La vera crisi è la crisi della incompetenza, la crisi dell'ignorante, quel che non vuole approfondire. Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. La crisi più brutta è non lottare per uscire da una situazione negativa. Siete in crisi? Prendetela come una benedizione. Siete in crisi? Andate nel deserto. Sarebbe l'ideale il deserto fisico. Andate sull'Etna. Andate in un posto separato. Andate al mare, da soli, pensare, Signore, che cosa vuoi che io faccia? Confrontatevi, confrontatevi. Parlarne, parlarne. Ecco, e vorrei concludere così. La crisi è una opportunità, l'ideogramma cinese che indica crisi indica anche opportunità. Le persone sono diventate grandi quando nella crisi hanno deciso di stare nel deserto, cioè far silenzio e pensare. Le persone in gamba nella crisi vanno a confrontarsi da un prete che sia un amico, da un bravo psicologo, dal consultorio familiare. Non aspettare che sia tardi, soprattutto nella crisi, aumentare la preghiera in famiglia. Se ci sarà un Dio in mezzo a voi, la famiglia tiene. Dalla fede alla fedeltà, passando attraverso questa crisi, che è un'opportunità. Amen.